E allora alle 8 e 17 minuti, rieccoci qua, professor Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornato. Stabiliamo subito le regole di ingaggio per oggi. Allora, io sono uno ancora mezzo addormentato perché non mi è suonata la sveglia.
E questo l'ho capito.
Ecco, questo l'ha capito. La cosa che invece non sa, perché non l'ho ancora informata, è che sono anche fortemente malaticcio. Cioè, sto facendo un influenzone in piedi da tutta la settimana.
Sei contagioso?
No, quello non credo, francamente. Però non sono esattamente al top della forma. E quindi vorrei mettere oggi totalmente sulle sue spalle la responsabilità di dare ritmo, sale, pepe, peperoncino a questa trasmissione. In realtà lei lo sta già facendo nella consueta forma all'insegna dello style, perché come anticipavo oggi una nuova straordinaria t-shirt della collezione primavera-estate del professore, che poi potrete vedere come sempre tra la prima e la seconda parte pubblicata su tutti i migliori social network. Ma attenzione, perché non c'è solamente la t-shirt, come abbiamo sentito anche nel corso della rassegna stampa. Oggi sono tanti gli omaggi a Mary Quant, la stilista inventrice della minigonna. E allora, in omaggio a Mary Quant, oggi pubblicheremo anche una straordinaria fotografia del professore che oggi, omaggiando la grande designer, la grande stilista londinese, si presenta con una mini gonna che sarà veramente, come dire, l'hype di stagione per Avevamo detto che lo faceva?
No.
Ma perché no?
Non ero a conoscenza.
Ho capito, cosa si sta rintanando nello stereotipo patriarcale del maschio che non mette la minigonna. Fluido, dai!
Assolutamente, è quello.
Allora, se volete potete cominciare a scrivere per incitare il professor Di Stefano ad essere gender fluid, finalmente ad omaggiare Mary Quant per una bella immagine in minigonna da pubblicare sui social. Ma intanto, dove ci porta? Immagino che ci porti subito sulle nomine.
Beh sì, perché...
Ha visto che è intuito, ho letto la scaletta, quindi...
Poco più di 24 ore dall'infornata di nomine per le aziende di Stato, si moltiplicano gli interrogativi e ci sono anche i primi responsi. Ieri la borsa ha senza dubbio, almeno per quello che può valere, comunque bocciato in particolare le designazioni per Enel e Etern, anche se le ragioni sono diverse, ma quello che probabilmente ha prodotto l'ondata di vendite che vale tanto quanto il dividendo, l'anticipo del dividendo che viene staccato da Enel, cioè sostanzialmente il titolo ha perso circa 30 centesimi, tra 20 e 30 centesimi di euro, che è appunto il valore della cedola per i dividendi. È come dire che molti investitori si sono messi in una posizione di attesa per capire che cosa succederà dell'Enel, che dopo due mandati di Francesco Starace era diventata una delle principali protagoniste nella transizione energetica, con forti investimenti sulle rinnovabili, sulla mobilità elettrica, e qui bisogna capire appunto se il nuovo vertice, che lo ricordiamo è composto da Paolo Scaroni e da Fulvio Cattaneo, manterrà questa linea industriale o cambierà completamente la linea industriale per il futuro della compagnia, che è una multinazionale a tutti gli effetti, perché se si guardano bene i numeri dell'Enel, che ha circa 85 miliardi di euro di fatturato, si scopre che poco meno della metà, diciamo intorno al 40%, è realizzato in Italia, il 20%, il 24% in Spagna e il 20% in America Latina. Quindi non è, a differenza di altre aziende pubbliche di Stato, ristretta nel perimetro italiano, ma ha appunto questo ruolo mondiale di operatore del settore dell'energia.
Abbiamo una certezza su Enel, che Flavio Cattaneo ha detto sì, come disse un giorno alla Ferilli. Scaroni però ha detto ni, ha detto toglietemi tutto ma non il Milan. E quindi lì si sta ancora negoziando.
Anche se non credo che sul Milan ci possano essere delle dinamiche di conflitto di interessi, che invece si palesano, lo evidenzia oggi in modo molto vistoso la Repubblica, conflitto di interessi o comunque incompatibilità rispetto alle, alle recenti normative, in particolare per Cingolani, no? Perché secondo una interpretazione della legge sul cosiddette poltrone girevoli, un ex ministro che ha lasciato l'incarico solo il 21 ottobre scorso non potrebbe assumere un incarico di nomina pubblica. Questa è la norma del 2004 sulla risoluzione dei conflitti di interessi, la cosiddetta legge Frattini. Il governo risponde che Cingolani si occuperà Leonardo di cose diverse da quelle dove era, delle sue responsabilità come ministro della transizione ecologica, ma questa è ovviamente una risposta un po' borderline, e quindi probabilmente questo contrasto sul ruolo di Cingolani potrebbe finire addirittura all'antitrust e al Consiglio di Stato.
Diciamo che come dire, i consigli d'amministrazione delle grandi aziende partecipate dello Stato sono un po' il reddito di cittadinanza dei politici più sfortunati.
Sì, c'è un bellissimo ritratto sempre di Repubblica, perché la carica dei riciclati è molto consistente. Si va dalla la figlia di Milli Carlucci, Angelica Cristol Donati, che è stata candidata al CDA di Terna, a Trifone Nuccio Altieri, leghista di Conversano, per due volte non eletto alla Camera, che entra nel consiglio di amministrazione di Leonardo, ma anche Federica Seganti, già assessore in Friuli Venezia Giulia, quando non fu rieletta, che ora entrerà nel consiglio di amministrazione dell'ENI in quota Lega, e poi ancora Paolo Marchioni, che è un ex sindaco di Omegna in provincia di Novara, in quota Lega, che va nel consiglio di amministrazione delle Poste. Sono solo alcuni, come dire, dei cosiddetti riciclati che hanno trovato posto nei consigli di amministrazione delle società pubbliche in questa prima tornata di nomine. Ricordiamo che i riflettori sono ovviamente puntati su Eni, Enel, Poste, Terna, che sono Leonardo, perché sono le più grosse, ma poi questa infornata di nomine proseguirà, perché ci sono ben 130 posti dei consigli di amministrazione da cambiare nel corso dei prossimi mesi.
È che se però, come ci diceva, c'è un posto quasi di diritto per la seconda generazione delle Carlucci, rischia di essere sold out, perché le Carlucci sono tre.
Esatto.
Milli, Gabriella e quell'altra che nessuno si ricorda mai come si chiama.
Sì, io non mi ricordo.
Ognuna delle tre avrà avuto dei figli, e magari ci sono i figli dei figli, e quindi come dire, i posti poi in consigli di amministrazione rischiano di essere limitati. Ma basta con sto gossip, con questa polemica spiccia di cui è maestro il professor Di Stefano, ci porti piuttosto invece nei territori delle implicazioni industriali più rilevanti.
L'implicazione industriale, lo dicevamo poc'anzi, per Enel e per Terna sono particolarmente di peso, la scelta appunto di cambiare gli amministratori. Per Terna, perché Donnarumma, Stefano Donnarumma, che arrivava da Acea, è rimasto un solo mandato, è rimasto solo per tre anni alla guida di Terna, che, lo ricordiamo, è l'azienda pubblica che controlla l'intera rete ad alta tensione, un'infrastruttura strategica per la transizione ecologica, perché tutto quello che arriva dalle nuove fonti rinnovabili deve essere gestito dalla rete e da una rete sempre più tecnologicamente avanzata e in grado di integrarsi con i sistemi di produzione tradizionali. Donnarumma è rimasto solo tre anni, adesso va a CDP Venture, non è riuscito il colpaccio di passare all'Enel come nelle sue aspettative, probabilmente, e anche nelle aspettative di una parte del governo. Adesso va a CDP Venture Capital, la SGR che si occupa degli investimenti di cassa, depositi e prestiti nelle startup, nelle società che dovrebbero essere quelle ad ampio sviluppo. E invece Terna si ritrova con una nuova amministratrice, che peraltro non ha nessuna esperienza specifica di questo settore, perché arriva sì da altre reti, ma dalle reti diciamo che riguardano in particolare la telefonia mobile. Stiamo parlando di Giuseppina Di Foggia, che è la prima donna ad assumere l'incarico di amministratore delegato di un'azienda pubblica, in questo caso appunto di Terna. per Enel invece, come dicevo, Enel si è posizionata come uno dei principali produttori di rinnovabili attraverso Enel Green Power, la società che era stata costituita in passato e di cui era amministratore Starace prima di diventare amministratore delegato di Terna. Enel ha questo posizionamento, ha un piano di investimenti molto consistente, bisogna vedere se questo piano verrà confermato. Tra l'altro è proprio di Enel, la più grande fabbrica di pannelli solari oggi in Europa, con sede a Catania, che dovrebbe essere più che triplicata entro il 2024.
Facciamo un disclaimer importante, però, per non confondere gli ascoltatori di fronte a tutta questa mole di informazione: Giuseppina di Foggia è il cognome, non è la provenienza.
Sì, è il cognome.
Cioè, non è come quando, non so, ci sono le trasmissioni: pronto, chi parla? Sono Giuseppina di Foggia.
No, non è di Foggia.
Di Foggia
È il cognome dell'attuale candidato a
utile
il ruolo di amministratore.
È utile dirle queste cose, perché poi magari si confondono le idee, si creano le polemiche. Ma attenzione, perché il professore va a concludere la prima parte con in mano un report scottante intitolato Banking on Climate Chaos. È un leak?
No, non è un leak.
Vabbè, ma dica che è un leak.
Ma no.
Ma tanto non lo sanno che l'ha trovato.
È stato pubblicato pochi giorni fa, c'è un sito ad hoc che consiglio assolutamente, bankingonclimatechaos.org, con delle infografiche estremamente efficienti ed efficaci.
Cosa dice?
È il rapporto che viene realizzato da diverse ONG internazionali sul ruolo della finanza a sostegno, diciamo, del comparto delle fossili, e il rapporto indaga ben 8 anni, degli ultimi 8 anni, diciamo, del sistema finanziario internazionale. Dal 2016 ne è stato scelto appositamente l'anno successivo all'accordo di Parigi, 6 anni, al 2022. Il report molto voluminoso è diviso per anni, settori, per banche e clienti e per le policy delle banche. Dal rapporto viene fuori sostanzialmente che, appunto, in questi 6 anni sono stati destinati 5.500 miliardi di dollari a sostenere l'industria delle fonti fossili a livello globale, e c'è poi anche l'elenco dei principali istituti a livello internazionale. Non ci sono grandi sorprese, nel senso che la classifica vede in prima fila 4 gruppi statunitensi: JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo e Bank of America, ma al quinto posto entra in modo prepotente la Banca Popolare di Cina con 253 miliardi di dollari.
Sono le 8:30 in punto, lo segnalo anche ai colleghi della redazione che sono pronti, dovrebbero essere pronti, saranno a breve pronti per il giornale radio. Il professor Di Stefano intanto magistralmente ha prolungato il suo cammino verbale, così da consentire con tutta comodità alla collega Sara Milanese di sprintare in questo momento ed entrare nello studio 1 per condurre il GR delle 8:30. Noi da dove ripartiamo tra poco?
Ripartiamo da altri dati del rapporto e poi passeremo alle batterie per l'auto elettrica e la Cina.
E alle 8:40 minuti sulle note di Luai Luai, ecco che ritorna lo swing in prof, mentre intanto le agenzie battono le ultime dichiarazioni di Italia Viva, autogol clamoroso di Calenda e, spiace dirlo, anche autogol clamoroso del professor Di Stefano, che non posta ancora l'agognato selfie, non dico quello omaggiante Mary Quant in minigonna, ma nemmeno quello con la t-shirt del giorno.
No, allora il vero autogol, come dice giustamente Maurizio, è che leggendo i quotidiani...
Maurizio il cane della Zambon?
No, Maurizio Cazzaniga, che leggendo i quotidiani ho letto i titoli che da appunto segnalavano Di Foggia come prima amministratrice delegata di un'azienda pubblica, e giustamente Maurizio dice la prima donna amministratrice delegata è stata Marisa Dell'Isario, che era l'amministratrice delegata di Italtel, però era un'altra epoca storica, nel frattempo qualcuno ha pensato di distruggere l'Italtel, e quindi effettivamente non è i titoli dei quotidiani sono da questo punto di vista molto fallaci.
Va bene, va bene. Dove eravamo rimasti? Eravamo
sempre sul,
al sacro elenco.
Sul rapporto, beh, non è solo un elenco, come dicevo, anche infografica. Anche in questo caso, per un ascoltatore che scrive che non lo trova online, faccio un attimo lo spelling: è Banking on Climate, Climate Chaos col ch.org, è il sito ufficiale appunto del rapporto, che è stato realizzato da Rainforest Action Network, BankTrack, Oil Change, Sierra Club, Reclaim Finance. Questi sono alcune delle ONG che hanno lavorato per molte settimane per appunto tirar fuori questo rapporto. Rapporto che da questo punto di vista ha anche l'elenco settoriale sia dei progetti sia dei campi d'azione dei singoli progetti, quindi per esempio chi ha finanziato attività per la deforestazione dell'Amazzonia, chi ha finanziato le ricerche e la produzione di oil and gas nell'Artico, piuttosto che invece chi ha semplicemente, così possiamo dire, sostenuto l'esplorazione o lo sviluppo di progetti nei vari campi del settore petrolifero e del gas. Questo è l'insieme. Bisogna segnalare che tra le prime banche europee sono BNP Paribas, e poi sono le italiane Unicredit e Intesa San Paolo. Unicredit che, come sappiamo, è da tempo anche oggetto di specifiche campagne per il sostegno ai rigassificatori del piano Mattei, di cui peraltro gli Stati Uniti in un report dicono appunto sarà assolutamente sovradimensionata la capacità di rigassificazione nei prossimi anni.
È arrivato però adesso il capitolo, per quanto mi riguarda, più atteso della scaletta del professor Di Stefano, perché finalmente si torna a parlare di batterie. La batteria, lo si sa, è molto importante per la musica, da John Bonham a Ginger Baker fino a Taylor Hawkins. Perché ne parliamo oggi?
Sì, non parliamo di quelle batterie che sono molto interessanti, ma hanno ben altre
finalità. Ah, non parliamo?
No, parliamo... Ah. Delle batterie per soprattutto la mobilità elettrica, ma non solo, perché ricordiamo che il nodo degli accumuli riguarda anche il settore della produzione delle energie rinnovabili, come sostanzialmente stivare e accumulare energia prodotta con le rinnovabili per poi rimetterle in rete. Il New York Times è andato a visitare il centro di ricerche e di produzione più grande in questo momento a livello internazionale. Stiamo parlando della realtà a Changsha, nel centro della Cina, dove ci sono migliaia di chimici, ingegneri e lavoratori del settore manifatturiero che stanno lavorando allo sviluppo delle nuove tecnologie per le batterie. In particolare la Cina si sta specializzando nelle batterie oltre che per superare, diciamo, le limitazioni connesse al litio, di cui, come noto, c'è una scarsità e ci sono costi ambientali e economici molto consistenti, sta lavorando su una tecnologia a base di sodio che dovrebbe essere estremamente più conveniente e anche estremamente disponibile a livello internazionale. In questo sviluppo è coinvolta anche il colosso chimico tedesco BASF, che sta investendo fortemente in Cina e in questo polo di ricerca e di produzione nel centro della Cina.
Sono le 8:46 minuti, siamo in attesa di avere collegato con noi il professor Alessandro Santoro. Di che cosa parliamo oggi con il professor Santoro?
Beh, dobbiamo tornare ovviamente sul DEF, sul documento di economia e finanza, perché è stato pubblicato e si moltiplicano, come dire, gli elementi di interesse nell'analisi dei numeri. In particolare il governo ha strombazzato molto l'intervento sul cuneo fiscale, l'ipotesi appunto di disponibilità di circa 3 miliardi per effetto del cosiddetto tesoretto rispetto al deficit al 4,5, ma appunto volevamo sentire dal professor Santoro innanzitutto questo tema del cuneo e poi in generale se è già riuscito a fare un'analisi più approfondita dei numeri contenuti nel DEF.
Cuneo fiscale, ricordiamolo, che è il luogo in cui ha fatto il militare il vice ministro Leo, ma visto che citava poc'anzi un colosso delle batterie come BASF, diamo il nostro benvenuto a un colosso dell'analisi dei numeri. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno. Dunque, ovviamente un'analisi approfondita è difficile farla, visto che per ora sappiamo solo la cifra, sappiamo solo di questi 3 miliardi, abbiamo delle indiscrezioni su come verranno usati, perché come sicuramente gli ascoltatori ricorderanno, di cuneo abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione. Ormai tutti sanno che ci sono diverse componenti di questo cuneo, che è la distanza, la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore e quanto poi è la retribuzione netta percepita dal lavoratore. Le componenti sono di natura previdenziale e contributiva, la parte a carico del datore di lavoro e la parte circa 2/3 del totale, e la parte a carico del lavoratore e poi la componente fiscale. Pare di capire dalle dichiarazioni che il governo intenda utilizzare questi 3 miliardi per la parte contributiva e non per la parte fiscale, e muovendosi nel solco sostanzialmente delle manovre precedenti, anche della manovra Draghi. Ora, cosa possiamo prevedere? Possiamo prevedere che sicuramente ci sarà una focalizzazione sui lavoratori con una retribuzione bassa o medio-bassa, presumibilmente tra i 20 e i 25 mila euro. Con la somma stanziata direi che si può ipotizzare uno sconto dei contributi intorno al 2-3% di questa somma. Un po' di più di questa somma, perché è il riferimento al costo del lavoro e non alla retribuzione lorda, ma insomma siamo nell'ordine, possiamo immaginare, di somme tra 500, 600, 700 euro annui per lavoratore. Teniamo in considerazione poi il fatto che ovviamente se anche formalmente la misura fosse destinata ad alleviare la sola quota contributiva a carico dei lavoratori, dicevo prima che ce ne sono due, no? Una formalmente a carico dei datori di lavoro e una a carico dei lavoratori, in realtà questo è solo un aspetto formale, perché quello che conta sono i parametri economici, cioè il costo del lavoro e quanto poi finisce in busta paga al lavoratore. Cioè, voglio dire, non è detto che automaticamente lo sconto che formalmente va a avvantaggiare il lavoratore vada poi effettivamente ad avvantaggiarlo, perché dipende da a quali livelli vengono fissate le retribuzioni lorde. È già successo in passato che queste manovre di decontribuzione, anche quando apparentemente erano a favore dei lavoratori, poi in realtà in parte andassero a favore anche del datore di lavoro, perché veniva abbassata la retribuzione lorda e quindi il vantaggio poi in termini di retribuzione netta per il lavoratore è inferiore a quello apparente. E questo mi pare possibile, nel senso che stiamo alla vigilia di una stagione di molti rinnovi contrattuali, e quindi non mi pare implausibile che i datori di lavoro, che le organizzazioni datoriali facciano pesare, diciamo così, sul tavolo questi vantaggi per i lavoratori, cercando quindi di ottenere al tavolo di poter non diminuire, ma aumentare di meno rispetto a quanto dovrebbe accadere, visto che siamo in epoca di alta inflazione, le retribuzioni lorde dei lavoratori.
Quindi, nella sostanza, la valutazione sarà empirica. Alle prossime buste paga vedremo cosa c'è dentro e che cosa non c'è dentro. Ma questo è solamente il capitolo 1 dell'odierno professor Santoro, perché il professor Santoro, sappiate ascoltatori, si è messo in testa un'idea meravigliosa, che non è la parrucca di Cesare Ragazzi, anche se devo dire che secondo me il professor Santoro con il capello lungo alla Dave Grohl dei Foo Fighters non starebbe affatto male. L'idea meravigliosa è un'altra, ce la vuole dire lei?
Sì, diciamo che la stiamo costruendo e ovviamente...
Ma la state costruendo bene, bravi!
No, la stiamo!
Ma io non posso quel giorno lì!
Veramente parte di questo non si può tirare indietro. Allora, stiamo cercando insieme con Olinda e con Sentieri Partigiani di organizzare per il 23 aprile una camminata insieme a loro lo organizzano già perché lo fanno regolarmente in questo periodo, insieme su un sentiero partigiano che quindi rievoca le memorie della lotta partigiana, e la caratteristica particolare sarebbe che tutti e noi tre saremo presenti, ma soprattutto sarebbe presente il professor Di Stefano, che dispenserebbe la saggezza in diretta per gli ascoltatori che partecipano, ovviamente dietro
le bombole d'ossigeno, perché se ci sono 700 metri di dislivello a casa di Dio e in più bisogna pure parlare, la vedo veramente dura.
No, ma il problema non è tanto lei che parla, sono i disperati che si fanno 700 metri di dislivello, intanto hanno lei nelle orecchie che gli parla.
Ma io non credo di farcela parlare mentre cammino per 700 metri di dislivello, anche se un po' di allenamento ce l'ho, però.
Diciamo che è un bel progetto in questo momento. Io non sono mai riuscito ad andare oltre al metro di dislivello e quindi tendenzialmente non sono idoneo. Diciamo che si sta provando a costruirlo e poi si vedrà. La mettiamo così, no?
La cosa è certa, Bacchi, se si fa, lei, le do del lei, è una presenza imprescindibile.
Io non posso, gli ho già detto, il 23 non ci sono, c'ho la partita del bambino.
Certamente, no, ne riparliamo.
Ma poi non è come, cioè, Eros Ramazzotti quando ha lanciato la partita del cuore, non è che poi ha detto non si fa perché Paolo Mengoli non poteva giocare, ha lanciato la partita del cuore.
Sì, va bene. Ne riparliamo.
E quando non lo so, perché settimana prossima. Che progetto è?
Va bene.
È bello, però
non possiamo essere più precisi, perché ieri ho sentito gli organizzatori c'era un'ipotesi per il 23 che era già pubblicata eccetera,
ma la stanno cambiando.
Questo, per questo non possiamo essere più precisi, verrai travolto
dalle critiche,
che diranno vogliamo Bacchi, certo. E quindi vedrai che non potrai tirarti indietro.
Maestri veramente di ingegneria nella progettazione di progetti sghembi e inapplicabili. Molto bene.
Così adesso abbiamo lanciato l'amo e tu non ti potrai più tornare indietro.
Ma sono qua che sto sopravvivendo all'influenza in piedi, ma dove vuole che vada? Professor Santoro, prima di salutarci, solamente una dichiarazione lapidaria: la Virtus ha meritato? Grazie, cosa? Professor Santoro.
Di che cosa stiamo parlando? Non so di che cosa stiamo parlando.
Va bene.
Non capisco l'argomentazione. Devo andare a fare gli esami, mi spiace, attaccato il gomito al ginocchio.
Mi raccomando, sia clemente con buona gli studenti. Grazie, buona giornata. Arrivederci.
Per legarci a quanto diceva il professor Santoro sugli effetti del cuneo fiscale, possiamo dire che anche qualora ci fossero, rischiano di essere rapidamente vanificati dalle previsioni che ha fatto ieri il presidente dell'autorità per l'energia, le reti e l'ambiente Stefano Bessighini in audizione davanti alle commissioni riunite finanze e affari sociali della Camera, perché secondo Bessighini ci sarà un trend rialzista nell'andamento dei prezzi dell'energia elettrica, con un andamento stabile e aumenti di circa il 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto trimestre, per dire che appunto quelle quel piccolo ristoro che potrebbe arrivare dal cuneo fiscale rischia di essere completamente assorbito da una ripresa dei prezzi dell'energia. Arera, da questo punto di vista, dice dobbiamo essere pronti a erogare il bonus riscaldamento, un allarme importante e preoccupante che rischia di impattare sulle previsioni del DEF, del documento di appunto programmazione del governo, e anche sugli effetti, diciamo, dell'inflazione in Italia.
Abbiamo solamente un minuto e 14 secondi. Mi dice due cose, ma proprio due, su Mala, cinema e pescherie?
Sì, velocissima. Ieri è stata pubblicata la relazione della DIA sulle infiltrazioni della criminalità organizzata a livello nazionale. Molto interessante, in particolare quella che riguarda la capitale, cioè Roma e il Lazio. I soldi della Mala, secondo la DIA, sono ripuliti con cinema, pescherie e il settore e rifiuti. Queste in estrema sintesi i contenuti appunto dell'analisi della direzione investigativa antimafia sulla criminalità organizzata nel Lazio, in particolare nella capitale.
Le 8:56 minuti, siamo arrivati alla fine anche dell'odierna puntata del Giorno delle Locuste. Io non vedo l'ora di andare a pucciare la brioche nella tachipirina. Se mi vuole accompagnare sarà un piacere, professor Di Stefano.
Certamente, non mancherò, anche se la brioche nella tachipirina non so se sia, come dire, chimicamente oppositiva per la tua salute, ma vabbè, ci riflettiamo.
Io ho molta fiducia, lascio a lei i rituali saluti prima di cedere la linea e lo spazio a Lorenzo Ghidini per Prisma.
Ovviamente buona giornata e buon fine settimana a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Li devo sempre lasciare a lei, perché come li fa lei i rituali saluti finali, secondo me non li fa nessuno. Bravo, arrivederci.